Maria e buona domenica a tutti gli ascoltatori di Radio Buon Consiglio, benvenuti a questa puntata dedicata alla storia della Chiesa. Cari amici, se ricordate, stavamo affrontando la volta scorsa il grande conflitto fra metafisica realista e pensiero nominalista, occamista, che si impone a partire dalla metà del 300. E riprendendo questo punto affrontiamo oggi, completiamo il discorso sulla crisi della scolastica e ci avviciniamo poi al tema che vorrei affrontare oggi, che è diciamo, dedicato ad affrontare le condizioni concrete della vita religiosa nel 400. Il 400 è un secolo di crisi profondissima. Viene quasi da ridere dirlo perché non si conosce un secolo che non sia di crisi, in realtà. Se voi ci pensate bene, lo diciamo spesso, ogni secolo della storia della Chiesa ha le sue crisi, crisi spesso terribili, o persecuzioni, o eresie, o problemi col potere temporale, c'è sempre qualcosa. Fa quasi sorridere dire secolo di crisi perché appunto ci si domanda quando non ci sia un secolo di crisi. C'è il peccato originale, c'è la triplice concupiscenza. C'è il disordine morale, c'è la tiepidezza e queste cose miscelate insieme danno vita a mille problemi. E quindi anche 400 in fondo è come tutti i secoli un secolo di crisi, ma qui la crisi però, ahimè, è particolarmente grave. Se è vero che ogni secolo della storia della Chiesa è un secolo di crisi, ci sono però crisi e crisi, ci sono secoli e secoli. E il 400, indubbiamente, non voglio spingermi a dire che è uno dei secoli più difficili della storia della Chiesa, ma sicuramente è fra i primissimi quanto a gravità della crisi che in esso si produce. E per arrivare a capire questo tema, completiamo però il capitolo svolto la volta scorsa sulla crisi della scolastica. Il cuore della crisi, l'abbiamo già capito, è dato dall'avvento di questa filosofia, che è chiamata occamismo o via moderna, segnata dal nominalismo e da una forte antimetafisicità, nonché da un forte irrazionalismo religioso e irrazionalismo teologico. Quindi un primato della volontà sulla ragione e una visione, diciamo, molto fragile della vita di fede che infatti, come ho detto, entrerà in una crisi molto profonda. Ma perché la scolastica entra in crisi? Perché questa decadenza di una istituzione che ha conosciuto dei veri e propri fasti e trionfi nel 200, in particolare, che è il secolo di apogeo della scolastica? Intanto dobbiamo osservare che questa crisi è curiosamente parallela al successo della scolastica, cioè le università si erano moltiplicate. Nel corso del 300 si moltiplicano e ne sorgono di molto importanti praticamente in tutta Europa. Questo voi direte cosa c'entra, perché dovrebbe essere un fattore di crisi? Beh, lo spieghiamo con una sorta di motto, di paradosso molto carino, che dice così: la cultura non va diffusa, va difesa. Se ci pensate, un proverbio di estremo valore. La cultura è grande, rimane grande fino a che si pensa a proteggerne la grandezza. Quando la preoccupazione principale diventa diffonderla, si rischia una crisi enorme. E quindi questo successo, con il moltiplicarsi da poche facoltà a decine e decine di facoltà in tutta Europa, Spagna, Polonia, Germania, Francia, Italia, le sedi universitarie si moltiplicano. Prima c'erano pochissimi grandi fari universitari. Pensiamo alla Sorbona per la filosofia e la teologia, a Bologna per il diritto. Erano facoltà con un potere attrattivo internazionale. A Bologna si andava a studiare diritto da tutta Europa e a Parigi si andava a studiare filosofia e teologia, sempre da tutta Europa. essendo la lingua ufficiale delle accademie, cioè del mondo universitario, il latino non c'era nessun problema, andare a studiare a Oxford, a Cambridge, a Bologna o a Parigi, perché comunque la lingua dei dotti era latino, le lezioni erano latino e i testi di studio erano in latino. Ma questa moltiplicazione delle sedi indebolisce appunto la forza della scolastica. Facciamo subito un esempio concreto. Prima di questa crisi, solo tre facoltà in Europa potevano rilasciare titoli dottorali in teologia: Parigi, Oxford e Cambridge. Quindi queste tre facoltà, la Sorbonne, Oxford e Cambridge, erano le uniche facoltà in cui si potevano acquisire i gradi superiori in teologia. Fra l'altro, dopo un percorso di studi estremamente denso e complesso, che durava quasi 14 anni, quindi una cosa di incredibile profondità come percorso e come sviluppo. Ma appunto si ha una moltiplicazione delle sedi universitarie. Perché? Perché il 400 è già in un certo senso un secolo della borghesia, è già un secolo in cui sta ormai affermandosi quella classe sociale che sarà poi la classe egemone di tutta l'età moderna, e la borghesia si accompagna allo sviluppo enorme dell'attività bancaria, commerciale, finanziaria, delle professioni, a una crescita della burocrazia degli stati, delle corti, alla nascita della diplomazia, del diritto internazionale, di missioni all'estero, e il bisogno di cultura, di funzionari preparati, di archivisti, di persone in grado di scrivere, leggere, fare sintesi, documenti diplomatici, cresce enormemente. Nascono grandi biblioteche, c'è bisogno di funzionari in grado di gestirle. Insomma, c'è l'avvento della stampa. A metà 400 si ha l'avvento della stampa che da solo segna una rivoluzione enorme e fa sì che la classe emergente, chiamiamola borghese per semplicità, esiga di poter dare ai propri figli una formazione proporzionata alle esigenze del tempo. Le terre poi che hanno avuto, che sono state il cuore dello sviluppo economico, sociale e culturale, da dopo il 1000 al 400, insomma, da quando c'è l'avvento dell'età comunale, ovvero l'Italia centro-settentrionale, le Fiandre, i Paesi Bassi, in parte la Francia, sono terre dove la ricchezza è cresciuta molto, dove ci sono città, quartieri, famiglie che hanno raggiunto un livello di sfarzo, di lusso che non ha quasi precedenti. Abbiamo descrizioni di queste città del 400, dei mobili interno, dei vestiti delle dame, che sono stupefacenti. Cioè, noi non ci rendiamo più conto del livello di eleganza, di ricchezza, di fasto pubblico che si manifesta in questi tempi. E in qualche modo questa crescita della ricchezza, l'inizio delle attività bancarie e spesso usuraie, su larga scala, l'aumento della circolazione monetaria, l'intensificarsi dei commerci su grande scala, ormai universale, grazie alle repubbliche marinare a Firenze, a Genova, a Venezia, fa sì che la cultura, l'alta cultura, diventi accessibile a fasce di persone sempre più ampie e che il numero di chi fa studi superiori, ma mirando poi non alla vita ecclesiastica, ma anche alla vita nel secolo, nel mondo, aumenta. Nel Medioevo prevaleva ampiamente, anche per gli studenti, chi comunque poi si dedicava alla vita religiosa. I docenti erano al 90% membri di ordini religiosi o del clero secolare. Gli studenti spessissimo erano avviati in qualche modo a entrare nei ranghi del clero. Invece, Anche questo sta cambiando. Aumentano percentualmente gli studenti che non hanno un cammino nella chiesa come sbocco dell'attività di studi superiori. E alla crescita delle facoltà si accompagna il crollo del prestigio, del valore delle sedi storiche più importanti. Per esempio, il 400 è un secolo di declino della facoltà della Sorbona, che era la più importante università di teologia del mondo, tanto che anche principi e re erano soliti chiedere pareri alla Sorbona, pagandoli spesso anche profumatamente, quando avevano difficili questioni da risolvere. La Sorbona era più di una università, era per così dire la voce stessa della teologia. Se la Sorbona si pronunciava su una materia delicata, il suo pronunciamento pesava, era molto importante, non poteva essere trascurato da nessuno. Ma questo finisce. Finisce per il concorrere, almeno oltre al fattore sociologico che ho prima descritto della crescita della classe borghese, per almeno altri tre motivi. Il primo, la già citata cattività avignonese seguita dal grande scisma d'Occidente, che toglie lustro alla Chiesa e a tutte le istituzioni legate alla Chiesa, una crisi spaventosa, la crisi della guerra dei 100 anni, che ho già detto la volta scorsa, spezzò in un certo senso il mondo cristiano, la Repubblica cristiana, frammentandola e suscitando ostilità e odi nazionali fra gli stati coinvolti molto profondi. Una crisi epocale, anche con distruzioni, impoverimenti, stragi. Veramente Inghilterra e Francia, dopo la guerra dei 100 anni, sono due paesi, soprattutto la Francia, distrutti e feriti profondamente. In Inghilterra è praticamente scomparsa la classe aristocratica, tanto è grande il numero dei nobili che sono morti durante la guerra dei 100 anni. Quindi, la guerra dei 100 anni. E terzo, ma non ultimo, il fatto che inizia una forte pressione, crescente pressione degli stati sulla Chiesa, mirata a dar vita in sostanza a chiese nazionali, a chiese sempre più sotto controllo del re, del monarca. Simbolo di questa deriva cesaropapista è proprio il fatto che a metà 400, nel 1446, la Sorbona perde la sua indipendenza, che gli era garantita dal fatto che era un istituto di diritto pontificio, cioè dipendeva dal Papa, che ne tutelava le libertà accademiche, di cui si parla anche oggi, che oggi non ci sono più, sono figlie del fatto che la Chiesa, ponendo sotto il suo diritto, in modo diretto, le università, le liberava dal controllo politico dei sovrani locali. Ma appunto, a metà 400, la Chiesa è troppo debole, è appena uscita dal grande scisma e è ferita dal conciliarismo, sta lottando per tornare a una retta visione del potere papale e in questo quadro, guarda caso, la Sorbona perde la sua piena indipendenza e viene sottomessa al Parlamento di Parigi. Voi capite che da solo questo spiega la crisi. Il mondo accademico ha nella libertà che solo la Chiesa poteva garantirgli il cuore. Se perde questa libertà e diventa organo controllato dal potere politico, è chiaro che non può non patirne anche la ricerca filosofica, teologica, in generale, non può non soffrire. E in questo quadro di corruzione generale si ha un fatto per me molto interessante. Aumentano i docenti e gli studenti, ma abbiamo prove di come la carriera accademica diventa molto più facile. Gli esami sono meno severi, i titoli incominciano a essere dati con grande abbondanza, la corruzione penetra e avanza e con vari stratagemmi o pagamenti, non pochi riuscivano ad abbreviare il lungo percorso di studi. In generale, si ha una flessione della severità delle esigenze che prima vigevano per concedere appunto titoli dottorali agli studenti. C'è una sorta di lassismo dell'intero mondo universitario. C'è un ritorno dell'averroismo, l'averroismo che alla fine è schietto panteismo e negazione della ragione teologica, l'averroismo di fatto, sostenendo la teoria della doppia verità, è la distruzione di una retta visione del rapporto fra filosofia e teologia. L'averroismo latino torna prepotentemente e riconquista la scena, nonostante la confutazione che di esso ha dato San Tommaso d'Aquino. Averroismo, ma oltre all'averroismo, strane emersioni di principi che potremmo chiamare panteistici. È il caso di Nicola Cusano, il famoso filosofo quattrocentesco, caso anomalo e particolarissimo di pensatore, che viene condannato dalla Chiesa in moltissime sue proposizioni ritenute gravemente erronee, se non prossime all'eresia. Perché in più punti Cusano, nel De Docta Ignorantia, per esempio, appunto giunge a stabilire concetti che in sostanza sembrano essere veramente panteisti. Quindi una crisi intellettuale, una crisi culturale e aggiungiamo in questo clima un crollo ovviamente culturale che è legato anche al fatto che nel 400 si è ampiamente radicato quel moto europeo complessivo che prende il nome di umanesimo e rinascimento. Siamo già ormai in piena età rinascimentale. E questa età, che avrà, come abbiamo accennato anche nel Concilio di Firenze, una sua leva, perché la riconciliazione con i greci, l'arrivo di moltissimi testi da Bizanzio, l'amore per le lettere classiche, per la cultura greca, il 400 è profondamente segnato da questa esplosione culturale nuova. L'umanesimo e il Rinascimento. Infatti, se la scolastica entra in crisi, non è solo per motivi interni a essa, come lì che ho già citato, ma anche perché appunto inizia ad esserci una cultura alternativa a quella governata dalle grandi istituzioni universitarie scolastiche. Una cultura che si sviluppa al di fuori delle università. Si sviluppa fra dotti che frequentano le corti, le signorie, i comuni, la corte pontificia e che di fatto non sono inseriti dentro la macchina gigantesca delle istituzioni scolastiche. E questi dotti, questi umanisti, questi cultori di lettere classiche, producono lentamente un crescente fermento culturale che è segnato da un fortissimo trasporto e amore per tutti questi autori classici che vengono spesso per la prima volta tradotti, commentati, pubblicati. La stampa che irrompe proprio in questo scenario è una delle grandi cause che spiegano il successo della nuova cultura. Si hanno molte edizioni di testi classici, spesso per la prima volta scoperti, pubblicati, tradotti, e si ha una febbre, che noi non riusciamo più a immaginare, una vera e propria febbre travolgente, incredibile, in tutta Europa, in tutta l'Europa colta, da Roma in su, per la cultura classica. L'umanesimo è questo, ha radici già in Petrarca, addirittura, è un po' il primo umanista vero. E l'umanesimo è nato in opposizione alla scolastica, è nato detestando la scolastica, in particolare per il latino barbaro e rude che essa sembra aver ormai sviluppato. E in effetti, il latino della scolastica, già nel 200 e ancor più nel 300, è un latino sicuramente povero, un latino asciutto, essenziale, tecnico. che non lascia nulla al gusto, all'estetica, alla retorica, al sentimento. È un latino rigorosamente scientifico, che è stupendo leggere perché appunto c'è una chiarezza contenutistica assoluta, ma per questi umanisti che stanno riscoprendo Cicerone, Seneca, Quintiliano, Demostene, i grandi retori antichi, è un latino inaccettabile. E l'odio per il latino barbarico della scolastica diventa odio per il contenuto che in quel latino era espresso. Insomma, c'è un grande disprezzo e un vero e proprio abbandono della scolastica. E questa passione per i classici è insidiosa per molti motivi, non ultimo perché ovviamente non sono pochi i testi classici che evocano costumi del tutto immorali, che evocano una concezione dell'amore, della vita, essenzialmente appunto pagana e quindi slegata da qualunque valore spirituale, si esalta la gloria, la fama, la sensualità, il piacere e quindi si affermano con la rinascita delle umane lettere, in realtà, prima sottilmente, poi in modo sempre più vistoso, valori che di fatto sono valori pagani. Sono valori sicuramente non più cristiani o addirittura anticristiani. C'è un bisogno nell'epoca, bisogno di fronte al trionfo economico, finanziario, artistico, estetico, architettonico, questa Europa che sta esplodendo di ricchezza e potenza, queste nuove classi sociali emergenti, questa nuova borghesia, esigono anche valori nuovi. È un quadro di valori morali, rituali, esistenziali diversi da quelli della cultura medievale. Si esigono valori che celebrano la vita, il successo, il potere, la fama e questi valori dove li si trova? Li si trova essenzialmente nella cultura classica greco-latina. E quindi lo sviluppo dell'umanesimo e poi del Rinascimento è in se stesso in opposizione al cuore dell'ethos cristiano, è in opposizione al centro, per così dire, della spiritualità cristiana. Se il cristianesimo ha il suo centro, quando è veramente, rettamente vissuto e assunto, ha al suo centro la mortificazione di sé, l'umiltà, il nascondimento, il silenzio, la castità, la purezza, la fedeltà e ogni altro valore, segnato spiritualmente dal disprezzo del mondo e dalla ricerca della santificazione personale, ebbene il Rinascimento è l'opposto. Torna ad essere un valore la fama, la gloria, come ho già detto prima, ogni altro valore, in fondo, sinteticamente definibile come pagano. E questa corruzione è così profonda che in certi casi si arriva ad avere, nelle città italiane o a Roma stessa, circoli di umanisti che si cambiano il proprio nome, abbandonano il nome cristiano e si ribattezzano, per così dire, con nomi pagani. Si danno nomi tratti dalla tradizione greco-romana. E questo fa capire il livello di gravità a cui giunge la corruzione umanistico-rinascimentale. La propaganda storiografica moderna ci ha fatto sempre leggere il Rinascimento come età di sviluppo, di crescita, di progresso. In realtà, ahimè, sul piano spirituale è un'età di profonda corruzione e di profondo abbandono del cristianesimo. Vedremo come anche in questo secolo ci sono santi e santi eminenti, santi straordinari, ma questo non toglie nulla al fatto che complessivamente guardato il 400 sia un secolo di grandissima crisi. E fra le tante prove, ne abbiamo una suprema che non fa tempo a finire, che esplode nel 1517 la più grande eresia della storia moderna, cioè il protestantesimo. Il 400 sfocia, non casualmente, per le premesse filosofiche, teologiche e morali che ho appena sintetizzato, sfocia nella terribile ferita della eresia luterana. Quindi Lutero non è un caso, ma Lutero arriva e in un certo senso porta a compimento tutto il processo rivoluzionario che ho evocato finora. Dunque, crisi universitaria, crisi del linguaggio della scolastica, iniziano a comparire sottigliezze eccessive, il linguaggio si imbarbarisce davvero in modo eccessivo, anche ben oltre quello che accadeva prima, sottigliezze esagerate, diventa quasi una gara di bravura in chi spacca la questione in più parti, in più particolari. Insomma, e poi una produzione scarsissimamente originale. Tolto un Nicola Cusano, che però purtroppo è sospetto di molte cose, di panteismo e cade in gravissimi errori, si ha anche una crisi di creatività. I grandi magistri scolastici erano estremamente creativi, producevano opere che sono tuttora classici. Pensiamo alla Summa Theologiae. Viceversa, dopo questi grandi uomini del 200, inizio 300, si ha una crisi e si inizia ad avere opere che sono semplici riassunti o compendi dei grandi autori precedenti, opere di difesa dei grandi autori del 200, del 300, e, come l'opera del Capreolo dedicata a difendere San Tommaso, ma non c'è più originalità. È come se la scolastica si fosse inchiodata, arrugginita, fermata. Sì, ovviamente c'è una produzione, c'è una vita universitaria, ma è tutto indebolito, infradicito, reso non più forza capace di guidare in un certo senso la totalità degli stati. E rimarrà sempre questo ramo accademico del mondo scolastico, ma sempre più in crisi. Sempre più fragili, sempre meno capaci di incidere, sempre meno incisivo nella vita reale concreta delle nazioni cristiane. E ultimo tema, ultimo concetto, fra 300 e 400, qui è lungo il discorso per spiegare il perché, in parte borghesia in ascesa e enorme arricchimento, soprattutto di alcuni popoli, ma ahimè è impossibile avere una crisi filosofica e teologica, quale quella che abbiamo descritto, senza avere anche una gravissima crisi morale. La crisi filosofica produce una crisi teologica, la crisi teologica produce una crisi spirituale e morale. E così fra 300 e 400 abbiamo, per esempio, la sconcezza, la sensualità dilagano, l'esempio più famoso, i racconti spesso erotici, che Boccaccio raccoglie nel Decamerone. È un Decamerone che ha un successo tale che gira in copie manoscritte, ci si passa di mano in mano, fino a che non viene pubblicato in modo ufficiale da un editore fiorentino. E dunque un testo che da solo spiega molte delle cose che stiamo dicendo. Testo empio, testo atroce, che l'autore Boccaccio rinnegherà in punto di morte, dove dirà: potessi tornare indietro, mai avrei scritto questo testo. Le novelle di Boccaccio fanno capire due cose: il livello di corruzione dei costumi che egli riflette, perché non è che Boccaccio lui corrompe i costumi. Boccaccio ritrae i costumi che vedeva nel suo tempo. L'altro aspetto, questa corruzione morale gravissima, e su questa scia una crisi del clero, una crisi della Chiesa che a sua volta è figlia del suo tempo, si trova immersa in una cultura che fa lentamente ammalorare moltissime istituzioni. Per esempio, un grandissimo rilassamento nei conventi, nei monasteri, con monaci crapuloni, con la vita di pietà sempre più ridotta o tiepida, con la mortificazione non più tenuti in onore. Una crisi su cui torneremo dando molti particolari evocativi, crisi che in parte, ma è solo un elemento di un quadro molto più complesso, spiega poi le esplosioni ereticali trecentesche, ma soprattutto cinquecentesche, che analizzeremo lungamente. Questa crisi spingerà alcuni a vedere Firenze fra 300 e 400 come una sorta di nuova Sodoma e Gomorra, dilaga l'omosessualità, dilaga l'adulterio, dilaga il concubinato. Uno stupefacente numero di donne e uomini convivono e hanno figli senza essere sposate, e la cosa è ormai vista come normale da tutti. Dilaga la superstizione, l'astrologia, l'alchimia, la chiromanzia, la stregoneria, lo studio della magia, in modo clamoroso e soprattutto ai vertici della società, principi, re, sono attentissimi a questa sfera di saperi esoterici che vanno frontalmente contro la vita cristiana. Quindi, grandissima crisi. Ovviamente nel buio splendono le stelle più belle, splende meglio la luce dei santi, anche questi secoli, anche il 400, ha grandissimi santi a rischiararlo. E questo fa capire come opera Dio e fa capire anche un'altra cosa, come qualunque stato di crisi della società o della Chiesa non può impedire a chi lo vuole, con l'aiuto della grazia di Dio, di santificarsi. E noi dedicheremo alcune puntate proprio a descrivere la vita meravigliosa di alcuni di questi grandi santi. Con questo io direi che abbiamo concluso la presentazione della crisi 3-400esca e l'appuntamento è alla puntata successiva fra 15 giorni. Auguro a tutti una santa domenica. Ave Maria.